Al tempo che la vita era inesplosa è uno dei 9 canti anonimi pubblicati da Rebora nel 22, dopo la conclusione della sua storia d'amore con Lidia Natus, soprattutto dopo la crisi terribile che Rebora ha attraversato durante la Grande Guerra. In questa poesia Rebora sembra ritrovare le ragioni profonde di quell'armonia con la vita e con la natura che aveva vissuto nella fanciullezza, quando d'estate andava nella campagna di Calorzio in villeggiatura e dove accompagnava anche nel lavoro tra i campi il Carlo contadino che prestava la sua opera appunto in quella campagna. Che cos'è la vita inesplosa? Quella ancora intatta da ogni compromissione con la storia. È la vita in cui è possibile l'armonia, è la vita in cui è possibile la persuasione, nel senso che questo termine dava Carlo Michelstetter, come di presenza piena nella vita, possesso pieno della vita nel nunc, parola chiave che Rebora pronuncerà alla fine della sua vita. Vivere il nunc è fondamentale. Il nunc è presente in questa poesia in cui, ripeto, Rebora rievoca la sua fanciullezza. Interessante come Rebora dica di ritrovare nel ricordo di quella vita la via che aveva smarrito. Ritrova la via profonda della verità, della comunione con la vita, proprio quando pensava di averla perduta. Scrive il fratello Piero nella premessa all'edizione Vallecchi delle poesie del 47 che appunto il giovane Clemente andava in vacanza lì a Calorzio, spesso la famiglia lo ricercava invano per lungo tempo nella campagna e finiva poi per riacciuffarlo tutto lordo di polvere o di mota, bruciato dal sole, scapigliato, ma con gli occhi che gettavano fiamme di soddisfazione. Rileggiamo l'inizio di questa poesia. Al tempo che la vita era inesplosa e l'amor mi pareva umana cosa, fanciullo a te venivo, o Carlo contadino, dove in corona dall'alba alla sera, nel vasto sole delle estati brevi, esaudendo come una preghiera, la terra non tua più l'avevi. Sono parole che scorrono placide. Si tratta di endecasillabi e settenari, sono i versi più tipici e scorrevoli della nostra tradizione poetica, che si susseguono sciolti senza particolari accorgimenti metrici, poche rime. Non ci sono, insomma, dei veri e propri scarti espressivi, per usare il termine indicato da Spitzer, il grande Leo Spitzer, studiava, padre della critica stilistica, studiava lo stile di un autore basandosi sullo scarto di un certo episodio rispetto alla norma linguistica generale. Possiamo dire che le parole di questo inizio, di questo incipit, sono anch'esse inesplose. Le cose non cambiano praticamente nella seconda strofa che vi leggo. A te correvo già felice e tu guidavi senza farmi male l'anima persuasa, parlando il poco di chi intende e dice. E nell'aiuto meritavo accanto al tuo ben la campagna che va dal piano al monte, tessendo siepi in giro alle covate, ma di verde in ghirlanda ogni contrasto, nel fior di tutti i giorni l'orizzonte. Anche qui ci sono versi piuttosto tranquilli, sciolti. Gli ultimi quattro che vi ho letto sono quattro endecasillabi senza neanche una rima. La parola importante in questa strofa è quella che ho già citato in apertura di questa lezione, l'anima persuasa. L'anima persuasa proprio nel senso di presente nel pulsare della vita. Scrive Claudio Magris che per Michel Stetter, autore della Persuasione e la retorica, la persuasione è il possesso presente della propria vita e della propria persona, la capacità di vivere a fondo l'istante senza l'assillo smanioso di bruciarlo presto. Il giovane Rebola era persuaso. Il libro La persuasione e la retorica di Michel Stetter, interessante questo notarlo, è stato uno tra i pochissimi a scampare allo strascè a cui Rebola aveva affidato tutte le sue carte al momento della conversione. Quindi vuol dire che era un libro, era scampato perché Rebola l'aveva donato al nipote Roberto, quindi vuol dire che è un libro a cui teneva particolarmente, quindi vuol dire che la persuasione, l'idea di persuasione, che peraltro accomuna Michel Stetter anche allo stesso Rosmini, ho scoperto che nel dizionario del Tommaseo la parola persuasione fa riferimento proprio a un passo di Rosmini, quindi vedete come tutto in qualche modo si tenga, e dicevo, è una cosa, un concetto chiave, un concetto portante. Sintonia con gli uomini e con il creato. A un certo punto, però, ecco l'accensione ritmica. Rebola ricorda. Con la falce nell'erba frusciava il mio baleno, il papavero ardendo sullo stelo, e ciascun boccio sereno, in abbandono ancor vivo, a tagliarlo pativo, e accanito godevo con la falce nell'erba. Erba recisa che sempre rinasce, se dove ruminando è mucca e latte, per vivace concime ritorna alla radice. Dopo le prime due strofe, che si distendevano in prevalenti decasillabi settenari con poche rime, ecco, dicevo, l'accensione poetica, l'accensione lirica. Con la falce nell'erba frusciava il mio baleno. Il poeta ricorda le sensazioni, ricorda la commozione di quelle giornate nella fanciullezza. E come fa a farci toccare con mano, a farci sentire questa commozione? Utilizza una potente sinestesia. Frusciava il mio baleno. Il papavero ardendo sullo stelo, e ciascun boccio sereno, in abbandono ancor vivo, a tagliarlo pativo. Anche questo uso strano del gerundio, il papavero ardendo sullo stelo, è come se valesse da participio presente, il papavero ardente, ma un uso così assoluto del gerundio è estremamente efficace, un altro scarto linguistico. E Rebola ci dice che ogni boccio sereno di papavero, in abbandono ancor vivo, pativa a tagliarlo. Rebola soffre a tagliare i papaveri. È una cosa molto bella, ci svela tutto il suo animo di bambino che ama la natura, che ama la campagna. Nello stesso tempo, però, aggiunge, e accanito godevo con la falce nell'erba. Un mediocre poeta, dopo aver scritto versi belli, come con la falce nell'erba frusciava il mio baleno, il papavero ardendo sullo stelo, e ciascun boccio sereno in abbandono ancor vivo a tagliarlo pativo, si sarebbe accontentato e si sarebbe preso una pausa. Rebola non degusta mai invece i suoi risultati poetici, e infatti ci mette una virgola e poi continua, e accanito godevo con la falce nell'erba. C'è questa capacità di Rebola di non essere mai narciso. Per un poeta è quasi un paradosso. Erba recisa che sempre rinasce. Qui abbiamo il grande tema della circolarità della natura. L'erba che rinasce, che viene trasformata in latte dalle mucche e poi torna alla radice attraverso il vivace concime. Anche in questo caso, anche in questa accensione ritmica, sono notevoli i suoni, è notevole il sistema, in rime, fonemi, vivo, pativo, godevo, anche le palatali sonore, vivace, concime, radice. Concime, tra l'altro, è parola chiave. Il rebore anziano, il rebore sacerdote, dirà: grazia medata di far da concime. Quindi è una parola non tanto di poco conto. L'erba che per vivace concime ritorna alla radice, diventa latte, poi concime e poi radice. È interessante anche come l'incipit di questa strofa, con la falce nell'erba frusciava il mio baleno, richiami alla, niente meno che alla sera fiesolana di D'Annunzio. Fresche le mie parole nella sera ti sien come il fruscio che fan le foglie del gelso. Ma in D'Annunzio le stesse parole, frusciare, falce, eccetera, sono usate in modo estetizzante. L'erba che patì la falce, dice D'Annunzio, ma si capisce che a D'Annunzio non interessa veramente la sorte di quella povera erba. Rebore invece patisce davvero. Ciascun boccio sereno in abbandono ancor vivo, a tagliarlo pativo. Ed annunzio l'erba che patì la falce. Poesia bellissima, la sera fiesolana, ma indubbiamente molto compiaciuto come tutto D'Annunzio. Continua Rebora, ma la segale ambivo, il suo slancio levriero. Queste sono immagini molto reboriane, molto belle, molto potenti. Lo slancio levriero della segale è un accostamento analogico che ci rappresenta in tutta la sua verità profonda, appunto, questa pianta. L'ariosa offerta delle piante natali, e dovunque ero appiglio all'imminente prodigio. Mago dell'impazienza, brigante di bontà con gli animali, scandalizzando fughe nel pollame che tra zampa e cresta in scia di pulcini virava la sua siesta. Il giovane Rebora, il fanciullo Rebora, è ovunque, è in attesa del prodigio, è una vita a occhi aperti, è una vita in cui la speranza non è morta. Mago dell'impazienza, brigante di bontà con gli animali, scandalizzando fughe nel pollame. Qui è notevole anche l'apporto della fricativa, la Z, impazienza, scandalizzando, zampa. E poi sono straordinarie due analogie, il pollame che tra zampa e cresta, in scia di pulcini, virava la sua siesta. In quattro parole, scia, pulcini, virava, siesta, Rebora ci fa vedere almeno due azioni prolungate. Questa è la capacità sintetica della poesia di Rebora. Altra strofa. Ghiotto della mia fame, stupefatto di festa, nel caso lucente sostavo. Facevan le fuse i miei stensi e zampilli i pensieri. L'aria dava la stura un bronzio inquietamente fervere d'api, e non sapendo ero certo del misterioso concerto. Cominciamo da questi due versi, qui è la chiave di lettura della poesia. Non sapendo ero certo del misterioso concerto. Nella campagna di Calolzio, con l'amico Carlo contadino, Rebora conosceva il senso della vita, il senso profondo della vita, che poi ha perduto. Anche qui l'apparato fonico accompagna il senso di armonia, di adesione, stupefatto di festa, facevano le fuse i miei sensi, zampilli i pensieri, eccetera, ma non approfondisco più di tanto. Certo, applicazioni come il vivace concime o lo slancio levriero ricordano per esempio quelle di un altro lombardo, il Parini, che aveva ben parlato dell'etere vivace nella salubrità dell'aria. Quindi vedete, c'è un filo, una linea lombarda che è fatta di passione civile, di attenzione alla realtà, di amore anche magari per la campagna. Infine il mezzodì spandeva e fluvidi campane, altra sinestesia. Infine il mezzodì spandeva effluvi di campane. Rebora, vedete, utilizza effluvi appartiene alla sfera olfattiva. Campane, sfera acustica, e usi il verbo spandere quasi come solvente. Spandeva effluvi di campane. Il gerlo sulle spalle andavo rincasando, con te come uguale, verso la fiamma che dal sasso già inneggiava alla polenta. Vanno a casa, c'è la polenta che evidentemente cuoce sul paiolo nel caminetto. E tu, con lena immensa, sul paiolo acceso, dicevi a me restio, mangiamo insieme. Il digiuno non ciba nessuno se non ci nutre Iddio. Le parole semplici, naturalmente religiose, del Carlo contadino. E in aureola splendeva l'astro della mensa, il sol della polenta per chi ha in sé grande spazio, luce che si contenta di tramontare in noi. Mi sembrano versi, se posso dirlo, straordinariamente belli. Il sole della polenta, Rebora aggiorna l'immagine della polenta come piccola luna che c'è nei Promessi Sposi di Manzoni, il passo di Tonio, e Gervasio lo trasforma appunto nel sol della polenta. Luce che si contenta di tramontare in noi, e aggiunge: e quando il cuore è sazio, se ne risparmi poca, anche meschina, essa risorge in tuorlo di gallina. Ancora una volta la circolarità della natura. Abbiamo letto l'ultimo verso: essa risorge in tuorlo di gallina. La strofa conclusiva comincia riprendendo la parola chiave, risorge. Risorge la tua cara vita dove più va smarrita, o Carlo, contadino di un solco che è sentiero per le terre e nostre notti. Rebora, dopo le delusioni della vita, dopo l'orrore della guerra, dopo la fine del suo amore per Lidia Natus, ritrova il senso profondo della vita proprio nella religiosità naturale del Carlo contadino. Risorge la tua cara vita dove più va smarrita. Smarrita è la parola dantesca, che è la diritta via, era smarrita. O Carlo, contadino di un solco, solco è parola chiave a Rebora, è la via, è la strada, il solco che è sentiero per le terre nostre notti. Ed ecco la conclusione: e ti vedo levar come il mattino in verecondi agli occhi, consacrando il pensiero al semplice elemento, mentre è bello il silenzio a te vicino. Carlo contadino che consacra il pensiero al semplice elemento, che dice una preghiera sulla polenta, una sorta di eucaristia dei poveri, una eucaristia contadina, è una immagine memorabile con cui si chiude questa poesia, in cui le parole sono, rispetto ai frammenti lirici, più pacate, meno effervescenti, meno espressionistiche, ma certo non meno espressive. Sono parole che esplodono rispetto alla norma linguistica solo quel poco che basta farle percepire meglio a uomini che hanno orecchie e odono, hanno occhi e vedono.